Maria Valtorta, un nome e 8 ragioni per credere, di Guido Landolina. Settima parte, capitolo 1. La Chiesa è quella che ci aiuta a crescere ed è santa perché è a lei che Gesù ha affidato la missione di prendersi cura e di fare crescere spiritualmente i suoi figli grazie alla redenzione e ai tesori spirituali che egli le ha lasciato prima di ascendere al cielo. Capitolo 1, paragrafo 1. La Chiesa in parabola. Giunti quasi al termine delle riflessioni sul credo, potremmo dire di aver appreso e meditato insieme davvero non poco fino ad oggi. Infatti, non basta limitarsi a leggere quanto vi viene proposto, ma bisogna meditarne i contenuti quasi scolasticamente ed interiorizzarli, non solo per la propria crescita spirituale, ma proprio in previsione di quella piccola o grande nuova evangelizzazione valtortiana che è lo scopo principale della fondazione del movimento e del vostro volervi applicare nell'ambito delle vostre possibilità. Vi abbiamo proposto molti brani valtortiani e molti di più se ne sarebbero potuti portare alla vostra attenzione per ulteriori approfondimenti, ma ha prevalso la preoccupazione di non appesantire lo studio, che già nei termini attuali è abbastanza gravoso per voi che leggete, anche a causa della frequenza settimanale dell'invio di queste riflessioni, 2 per settimana per gli 8 mesi previsti. L'argomento di questa mia ulteriore riflessione sul credo riguarda dunque il tema della Santa Chiesa Cattolica e della comunione dei santi. Di cosa sia la Chiesa in generale e in particolare, come pure cosa sia la Chiesa docente e discente, ed inoltre cosa siano il Papa e i Vescovi, ve lo spiega con chiarezza e senza alcun errore il Catechismo della Chiesa Cattolica, per cui basta un clic sul link riportato in nota a piè pagina. Lì vi è tutto quanto è necessario conoscere. Ma io vorrei parlarvi della Chiesa in modo diverso, da uomo della strada, facendomi insieme a voi, per quanto attiene le mie esperienze di uomo laico, alcune domande. Come è percepita oggi la Chiesa dai comuni cristiani? Che cosa risponderebbe il primo passante al quale, come vediamo fare in certe interviste volanti televisive, chiedessimo a bruciapelo che cosa è la Chiesa? Cosa risponderebbe inoltre se gli domandassimo cosa vuol dire Chiesa cattolica e apostolica? Ricordo a riguardo una conversazione che ebbi alcuni anni fa con una coppia di carissimi amici, marito e moglie. Sapevo bene che non erano credenti, anzi, lui, peraltro una bravissima persona, era addirittura ateo. Oltre che l'amicizia ventennale, ci legava la comune passione agricola per i nostri vigneti piemontesi e l'ottimo buon vino di nostra produzione che invecchiava nelle botti delle rispettive cantine. Li avevo invitati a pranzo in una giornata invernale e gli argomenti di conversazione agricola, dalla vinificazione alla manutenzione dei nostri trattori cingolati da collina, da quella dei trattamenti anticrittogramici per le viti a quelli antiparassitari per le piante da frutto, non trascurando le cure assidue per l'orto che, come dice il detto, vuole l'uomo morto, ci avevano consentito di far passare piacevolmente il tempo. Il clima mi sembrava adatto ed io contavo di aspettare il momento opportuno dopo il pranzo. Approfittando di un buon caffè, seduti in una comoda poltrona di fronte all'intimità di una fiamma rilassante di un caminetto, per trovare il modo di affrontare il tema della fede, ovviamente ricorrendo agli insegnamenti dell'opera di Gesù che voi ben conoscete. Mi sentivo però un po' a disagio, non sapendo come cominciare, mentre mia moglie, servendo a tutti il caffè, mi guardava con aria incoraggiante e complice nello stesso tempo. Allora, non sapendo come avrei potuto introdurre l'argomento senza metterle in imbarazzo, presi lo spunto da un mio libro sui Vangeli, che, dissi loro, esser stato appena pubblicato, libro nel quale avevo cercato di mettere a fuoco la vita di Gesù. E chiesi loro cosa ne pensassero della sua figura. Mentre il mio amico, sprofondato nella sua poltrona con le gambe accavallate, nascondeva un sorrisetto sornione sotto i baffi e cercava di prender tempo, aspirando voluttuosamente a grandi boccate dalla pipa che aveva appena finito di ricaricare e accendere, sua moglie, dopo un attimo di riflessione, mi rispondeva candidamente: Gesù? Ma un guaritore, una specie di pranoterapeuta, no? Mi cascarono le braccia e capii che forse era meglio non insistere, almeno per quella volta, anche se il mio amico anni dopo ebbe a convertirsi, complice in parte la Valtorta. Non deve però meravigliare troppo una risposta del genere, perché stiamo vivendo in una società occidentale, cosiddetta cristiana, ma che ormai da molti decenni si è quasi completamente scristianizzata. È una società dove, fin dalle prime classi elementari, si insegnano che l'uomo non è stato creato da Dio, ma discende da una scimmia. Una società dove in televisione ti mostrano documentari davvero splendidi sulla vita animale e sul mondo vegetale e ti spiegano che sono le meraviglie non di Dio, ma della natura. È una società dove, per rimanere all'Europa e alla Costituzione, si negano le radici cristiane della sua cultura. Una società dove nelle scuole non viene più insegnata la religione, ma le religioni. Una società dove anche Gesù non viene più insegnato, al punto che, grazie alla cultura laica ormai dominante sui mass media, è diventato per molti praticamente uno sconosciuto, o meglio, il nome di un uomo prestigioso, come quello di un Gandhi o di un Martin Luther King. Una società dove affrontare il tema sulla persona di Gesù con degli estranei pare già di per sé essere una cosa imbarazzante, quasi come a chiedere a qualcuno di che idea politica sia o per chi voterà la prossima volta. Insomma, una cosa politicamente scorretta, come suol dirsi. Eppure, ritornando alla risposta della mia amica, anche la maggioranza degli ebrei di 2000 anni fa, nonostante i miracoli strepitosi di Gesù, chiaramente soprannaturali, pensavano che lui fosse solamente una sorta di guaritore o anche un esorcista, perché scacciava i demoni. E neppure la resurrezione di Lazzaro, ormai nella tomba da 4 giorni, servì a convincerli che solo un uomo Dio poteva operare una guarigione del genere, fatto che divenne anzi la causa scatenante della decisione da parte del Sinedrio di farlo morire prima che con i suoi miracoli le folle lo seguissero ovunque e mettessero in discussione il ruolo di potere della casta sacerdotale e politica dominante. Dunque, ritornando al tema iniziale, in questo mondo occidentale scristianizzato o, ancor peggio, laicista, se non ateo, tanto da indurre nel 2012 la Chiesa a proclamare nell'ottobre del 2011 l'anno della fede, la risposta più comune alla domanda rivolta all'ipotetico passante su che cosa sia la Chiesa potrebbe essere: la Chiesa sono i preti, quelli delle parrocchie e del Vaticano, anzi, la Chiesa è il Vaticano. Se la risposta dell'ipotetico passante fosse davvero questa, meglio allora non approfondire cosa significhi il chiamarla santa e cattolica, salvo che, per quanto concerne la definizione di apostolica, la loro risposta potrebbe essere che è stata appunto fondata dagli apostoli anziché da Gesù Cristo. Fatto peraltro che non sarebbe molto distante dalle opinioni di alcuni teologi che dicono addirittura che il vero fondatore della religione cristiana sia stato Paolo di Tarso. Gesù, cosa fosse la sua chiesa, aveva invece le idee ben chiare, anche se quando doveva spiegare alle folle spiritualmente incolte delle cose complesse, ricorreva a delle parabole che avevano il pregio di trasmettere almeno lo spirito dell'insegnamento. Ecco come egli aveva dunque parlato della Chiesa in un suo dettato alla mistica Valtorta e come noi potremmo rispiegarla ai religiosamente incolti di oggi. Il dettato è tratto dai Quaderni del 1943, 5 luglio. Dice Gesù: «La mia chiesa è simile ad un grande giardino che circonda il palazzo di un grande re. Il re, per motivi suoi, non esce dal palazzo e perciò, dopo aver seminato i fiori e le piante più belle, ha delegato un giardiniere a tutelare la sua chiesa. Il giardiniere, a sua volta, ha molti aiutanti che lo coadiuvano. Nel giardino vi sono fiori e piante di tutte le specie. Dal re furono sparpagliate sulle aiuole per rendere fertili tutte le sostanze fertilizzanti e una volta fiorivano solo fiori e piante utili e belle. Nel centro del giardino è una fontana dalle sette bocche che manda i suoi canali per ogni dove e alimenta e ristora piante e fiori. Ma il maligno, nell'assenza del re, è entrato ed ha sparso a sua volta semi nocivi, di modo che il giardino ora presenta un aspetto disordinato, per non dire desolante. Erbacce malsane, spinose, benefiche si sono distese dove prima erano bordure, aiuole, cespugli bellissimi, e li hanno soffocati o resi grami, perché hanno succhiato gli umori della terra e impedito al sole di scendere sulle pianticelle. Il giardiniere e i suoi aiutanti si affannano a rimondare, ad estirpare, a raddrizzare pianticelle piegate sotto il peso di altre malsane. Ma se lavorano di qua, il maligno lavora di là, e così il giardino presenta sempre il suo aspetto desolato. Serpi, rospi, lumache approfittano del disordine per annidarsi, per rodere, per sbavare. Qua e là qualche pianta robusta resiste a tutto e fiorisce alta nel cielo, qualche aiuola anche, specie se di gigli e rose. Ma le belle bordure, delle margheritine e delle violette, sono quasi completamente cancellate. Quando il re verrà non conoscerà più il suo bel giardino divenuto selvaggio e con ira strapperà le erbacce. Schiaccerà gli animali lubrici, coglierà i fiori rimasti e se li porterà nel suo palazzo, cancellando per sempre il giardino. Bella la parabola, vero? E non mi dite che non avete compreso l'allegoria. Ma i cristiani che non sono pratici di giardinaggio la capiranno? Ecco allora la spiegazione per loro, perché Gesù poco dopo aggiunge: ora attenta alla spiegazione. Il re è Gesù Cristo, il giardino è la sua chiesa militante, il giardiniere è il mio Pietro e i suoi aiutanti sono i sacerdoti. I fiori e le piante, i consacrati fedeli, i battezzati. Le sostanze fertilizzanti, le virtù e soprattutto il sangue mio, sparso tutto per fecondare il mondo e rendere fertile la terra alla semente di vita eterna. La fontana sono i sette sacramenti. I semi nocivi sono i vizi, le passioni, i peccati seminati da Satana in odio a me. Il disordine è dato dal fatto che le piante buone non hanno reagito e si sono lasciate soffocare da quelle malvagie che annullano il beneficio del mio sangue, dei miei sacramenti, del sole e della grazia. Il sommo giardiniere e i suoi pochi veri aiutanti non riescono a mettere ordine per la mala volontà delle piante buone, per la loro pigrizia spirituale e per la mala volontà e pigrizia di molti falsi giardinieri che non si affaticano nel santo lavoro di coltivare, aiutare, raddrizzare le anime. I serpi, i rospi e le lumache sono le tentazioni. Se tutti i giardinieri fossero solerti e se tutte le piante fossero vigilanti, essi verrebbero schiacciati. Invece le anime non chiamano in soccorso la Chiesa quando comprendono che la tentazione è più forte di loro. E gli ecclesiastici non accorrono. Non tutti, quando una delle povere anime che io ho pagate col mio dolore e affrancate in anticipo col mio sangue, chiede soccorso. Le piante buone che resistono sono i veri sacerdoti. Dal mio vicario giardiniere sommo, e sommo albero che alza fino al cielo la sua cima intrepida e retta, ai semplici sacerdoti che sono rimasti sale della terra. Le aiuole, specie di rose e gigli, sono le anime virginali e le anime amanti. Ma le bordure delle margheritine, l'innocenza e quelle di violette, la penitenza, mostrano un aspetto desolante. L'innocenza nasce e fiorisce, ma presto non è più, perché la malizia, la lussuria, il vizio, l'imprudenza la distruggono. La penitenza è letteralmente prosciugata dalla gramigna della tiepidezza. Solo qualche esemplare resiste, ed è quell'esemplare che profuma, con odore di purificazione, un largo raggio di giardino dai miasmi del male. Quando io verrò, nell'ora mia terribile, strapperò, calpesterò, distruggerò erbe maledette e parassiti maledetti. Cancellerò il giardino dall'universo, portando con me, nell'interno della mia reggia, le piante benedette, i benedetti fiori che hanno saputo resistere e fiorire per la mia gioia. E guai a coloro che saranno divelti da me e lanciati nel regno di Mammona. Il malvagio seminatore che hanno preferito al seminatore divino. E guai a coloro che hanno preferito ascoltare la voce delle serpi e dei rospi e il bacio delle lumache alla voce dei miei angeli e al bacio della mia grazia. Meglio per loro sarebbe stato semmai non fossero nati. Ma gioia, gioia eterna a coloro che mi sono rimasti servi buoni, fedeli, casti, innamorati. E gioia ancora più grande a quelli che hanno voluto essere doppiamente miei seguaci, prendendo le vie del Calvario per loro via, per compiere nel loro corpo quanto manca ancora all'eterna passione del Cristo. I loro corpi glorificati splenderanno come soli nella vita eterna, perché si saranno nutriti del mio duplice pane, Eucaristia e dolore, e avranno aumentato del loro sangue il gran lavacro iniziato da Gesù. Il capo è proseguito da essi, le membra per mondare i fratelli e dare gloria a Dio.